al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Il terzo giorno, trascorso il sabato, le donne dal passo silenzioso si recano al sepolcro. Hanno tanta trepidazione nel cuore, perché davanti a loro sanno di avere una grossa pietra che non potranno mai spostare. È il simbolo della crisi, con il suo senso di impotenza che ci mette nel cuore. Non si spera più, non lottiamo più, non investiamo. Rassegnati, ci ripieghiamo nella paura. Ma ecco che quel masso era stato già rotolato via dalla mano di un angelo. È un gesto di grande speranza che cambia la vita. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta in questo sabato santo, 7 aprile 2012. Io saluto e ringrazio Gustavo Messina che ha la parte tecnica, Luciana Fantini, Maria Serena Tullio sono in regia, Fabio Colagrandi al microfono. Abbiamo aperto questa puntata alla vigilia della Santa Pasqua di Resurrezione con alcune righe tratte dal messaggio pasquale rivolto proprio alla sua diocesi, da Sua Eccellenza Monsignor Giancarlo Bregantini, che è arcivescovo di Campobasso Boiano e presidente della Commissione Lavoro, Giustizia e Pace della Conferenza Episcopale Italiana. E Monsignor Bregantini è in linea con noi proprio da Campobasso. Lo salutiamo e lo ringraziamo. Ben trovato, Eccellenza. Auguri e buona Pasqua.
Grazie anche a lei, grazie della delicatezza di avermi chiamato, aver citato questo passo che è il cuore di quello che dal mio cuore di pastore ho rivolto alla mia gente.
Ecco, Monsignor Bregantini, lei scrive in questo messaggio rivolto alla diocesi: la Pasqua è guardare oltre, e si riferisce dunque anche a questa crisi che, come la pietra sul sepolcro di Cristo, ci mette la paura nel cuore. Dunque, guardare oltre significa guardare oltre anche questo momento così difficile dal punto di vista economico, ma anche sociale del nostro paese.
Credo che l'apporto più grande che può dare la Chiesa non è tanto sul piano tecnico o operativo, ma è soprattutto motivazionale e relazionale, cioè dare alla nostra gente il gusto di guardare lontano, di essere progettuali, di investire, di credere nel futuro dei giovani, di non rassegnarsi alla pietra che sembra schiacciarci tutti dentro il buio del sepolcro. Ecco perché è molto bello quello che ci ha detto la liturgia di questi giorni: la paura delle donne e la nostra paura, la loro trepidazione, ma scoprire che Dio le ha già precedute e ha già sciolto il loro nodo e ha aperto la fatica che avevano nel cuore verso orizzonti inediti e inattesi.
Come andare oltre dunque anche questo momento di difficoltà globale che coinvolge non solo l'Italia?
Ecco, questa è la grande domanda che ci siamo chiesti tutti. Io credo che siano soprattutto tre le cose più importanti. Il primo, che la Chiesa e quindi anche il mondo degli adulti ascolti molto le attese e le ansie presenti nei cuori dei nostri ragazzi e dei nostri giovani e della gente che piange e che vive drammaticamente questa realtà. La seconda è quella di stare molto uniti tra di noi, cioè di trovare insieme risposte, perché è dall'intreccio forte e ferreo che possiamo nascere, che saranno più forti le nostre prospettive. E terzo, quello di coltivare una speranza, frutto proprio di una fede grande. Mi ha sempre sostenuto, e nella Pasqua è ancora più bello, la frase che Paolo scrive nella lettera ai Romani 4,18, contra spem, in spem credidit. Ecco, Abramo è per noi l'esempio di questa notte buia, contra spem, in spem. Sembra impossibile, ma Dio è capace di restituirci una speranza più grande. L'abbiamo visto in mille segni anche in questi giorni.
Monsignor Bregantini, nel suo messaggio pasquale alla diocesi lei fa un riferimento molto preciso al dibattito che ha caratterizzato questi mesi in Italia, la riforma del lavoro. Scrive: Pasqua è anche investire e non licenziare. Cosa intendeva?
Intendevo dire la gratitudine alle trattative in atto che stanno svolgendo a livello governativo i nostri governanti, il Premier con la sua equipe, insieme ai sindacati e alla realtà sociale e politiche. Tempo fa io intervenni con alcuni rilievi critici, oggi ho visto che questi sono stati accolti e in maniera molto matura, ben partecipata e vivace, eminentemente popolare, e questo mi ha restituito molta speranza e ha detto che ne vale la pena sempre intervenire, dibattere e soprattutto essere in reciproco ascolto, frutto di una reciproca intensa fiducia e di stima uno con l'altro e per l'altro.
Lei fa riferimento in particolare al cambiamento che ha riguardato l'articolo 18 con la possibilità di reintegro in azienda per i lavoratori che verranno giudicati illegittimamente licenziati per motivi economici, un cambiamento che è stato accolto in maniera molto positiva dai sindacati.
Non solo, ma tutta la riforma io la sto vedendo sempre più positiva, dall'ingresso all'accompagnamento in momenti di crisi alla realtà dell'articolo 18, che è un pezzetto del discorso. I rilievi che avevamo fatto sono stati accolti e non sono gratissimo veramente, perché ha coinvolto tutto il mondo sindacale, ha dato la certezza di alcune siepi da porre attorno ai licenziamenti di natura economica e ha creato un dibattito di grande dignità attorno al tema del lavoro, perché ci si rende conto che il lavoro non è una cosa scontata, ma è un dono da meritare, su cui impegnarsi tutti, su cui essere consapevolmente partecipi con la propria qualità e la propria professionalità.
Monsignor Brigantini, in particolare nel suo messaggio pasquale lei rivolge un pensiero ai giovani precari. Lei è vescovo di una diocesi del centro-sud, di una diocesi che come tante altre del centro-sud sono afflitte proprio dalla disoccupazione. Come possiamo guardare in una prospettiva di resurrezione a questa grave piaga sociale?
Questa è la grande sfida, direi che è la passione di Gesù. Io l'ho detta ieri il Venerdì Santo alla mia città qui a Campobasso, portando il Cristo morto e la Madonna addolorata. La grande passione oggi è proprio la precarietà del mondo giovanile, perciò credo che stringersi attorno a loro, ascoltarli come accennavo, accompagnare, creare dei segni, essere fiduciosi in loro, stimolarli verso, creare nel mondo degli adulti delle realtà di condivisione, studiare meglio certe realtà a livello articolato sul piano giuridico, professionale e tecnico. Ecco, tutto questo mette in atto, come sta avvenendo, una serie di situazioni in cui cadono certi schemi di egoismo e si entra in una fase nuova anche per il mondo politico e anche per il mondo sindacale, oltre che per quello culturale, spirituale e religioso.
Ecco, in particolare, guardando alla politica, alla ricerca di una politica che metta al primo posto la persona, la creazione di nuovi posti di lavoro, i servizi di tutti e non i propri interessi, come scrive lei, che riflessioni possiamo fare in chiave di resurrezione?
Ma credo che la cosa bella sia proprio questa di credere alla preziosità dei partiti. Mai come oggi, pur con le loro crisi, le lacrime anche di esponenti politici di grido un tempo, indicano che non dobbiamo mollare sulla importanza dei partiti, ma purificarli. E anche gli eventi tristi, tristissimi di questi giorni, la corruzione che purtroppo si insinua nella dinamica familistica che prende non solo il Sud, ma ormai anche il Nord, anche chi crede di esserne esente, in realtà questa esperienza ci dice che dobbiamo ancora di più rendere limpidi i meccanismi di aiuto, di sostegno dei partiti, ma soprattutto la loro motivazione. Su questo noi dobbiamo puntare, fare in modo che il partito si senta impregnato dei problemi della gente. Io ho scritto nel messaggio: stare vicini ai problemi della gente, perché i problemi purificano i partiti e i partiti aiutano a sciogliere i problemi della gente. Non c'è altra soluzione se non quella di unire il problema con l'organizzazione del partito e viceversa, uno purifica e l'altro sostiene.
Sembra che l'aspetto etico in politica non sia più ritenuto necessario.
Però dopo se ne vede le amare conseguenze. Questa è la comprova, anche gli ultimi fatti, che guai se manca l'effetto e l'attenzione etica a tutti i livelli, nessuno può presumere di esserne esente.
Monsignor Brigantini, noi la ringraziamo per queste riflessioni, in particolare oggi le vogliamo fare gli auguri perché oggi ricorre il 18° anniversario della sua ordinazione episcopale. Con quali sentimenti la vigilia della Pasqua vive questa giornata così importante?
E innanzitutto la gratitudine per il Giovedì Santo che abbiamo vissuto qui a Campobasso nella cattedrale in modo molto intenso e affettuoso. Poi il ricordo di Crotone, dove io sono stato ordinato diacono, prete e poi vescovo, sempre dalle stesse mani di Monsignor Giuseppe Agostino, vescovo emerito ora a Cosenza. Lo voglio ringraziare proprio da queste colonne perché mi pare bello dirgli un grazie, perché mi ha accompagnato in tutti i momenti. E quella data del 7 aprile diventa per me, stamattina nella preghiera lo dicevo, il memoriale perenne di un'alleanza mai conclusa e continuamente rinnovata. In un bacio che da Dio scende sull'uomo, e quel profumo del crisma che ha impregnato la mitria, ancora se ne vede l'orlo segnato da questo profumo, attraversi il cuore di tutti gli uomini, perché il mondo sia un giardino di pace, di profumo e di giustizia.
Monsignor Brigantini, grazie davvero
grazie.
Per questa intervista. Buona Pasqua a lei e alla sua diocesi.
Grazie Fabio e a tutta la vostra equipe che lei ha citato all'inizio. Buon lavoro, con un pensiero gratissimo a Sua Santità Papa Benedetto.
Grazie davvero
grazie.
A Padre Giancarlo Brigantini, come ama essere chiamato. Buona Pasqua. Noi continuiamo la nostra diretta di oggi cambiando argomento e tornando proprio alla Via Crucis del Venerdì Santo.
Viviamo spesso anestetizzati dal benessere, senza impegnarci con tutte le forze a rialzarci e a rialzare l'umanità. Ma possiamo rialzarci, perché Gesù ha trovato la forza di rialzarsi e riprendere il cammino. Anche le nostre famiglie sono parte di questo tessuto sfibrato. Si ritrovano legate a una vita di benessere che diventa lo scopo stesso della vita. I nostri figli crescono. Cerchiamo di abituarli alla sobrietà, al sacrificio, alla rinuncia. Cerchiamo di dar loro una vita sociale appagante negli ambienti sportivi, associativi e ricreativi. Ma senza che queste attività siano solo un modo per riempire la giornata e avere tutto quello che si desidera.
Ed era la voce di Orazio Coclite che la sera del Venerdì Santo al Colosseo ha letto alcune delle stazioni della Via Crucis, alcuni dei testi di meditazione per queste stazioni della Via Crucis scritte da Danilo e Anna Maria Zanzucchi, i coniugi del Movimento dei Focolari, ai quali il Papa ha affidato quest'anno il compito di scrivere queste meditazioni per la Via Crucis del Venerdì Santo. Una scelta, quella di affidare a due coniugi, dunque a una famiglia, queste riflessioni che commentiamo con Francesco Belletti, presidente del Forum delle Associazioni Familiari, che è in linea con noi da Milano. Ben trovato, presidente, buona Pasqua.
Buona Pasqua a voi.
Allora, una Via Crucis che come sempre è stata visibile in tutta Italia attraverso la televisione, che ha messo al centro la famiglia, le sue sofferenze, ma anche le sue speranze di risurrezione.
Sì, come dire, la sapienza della Chiesa ogni anno ci fa contemplare il mistero della morte e della risurrezione di Gesù, e questo ci riporta anche un po' alle morti e alle risurrezioni delle relazioni familiari, i perdoni, i tradimenti che facciamo, il tutto dentro un luogo che è la famiglia, l'amore dell'uomo e della donna e l'amore verso i figli, che è un luogo provvidenziale. Quindi per la famiglia questo appuntamento pasquale è l'occasione di convertirsi, come anche le parole che abbiamo appena ascoltato segnalano.
Ecco, Presidente Belletti, in questo momento di grande crisi economica e sociale la famiglia soffre, lo vediamo da tanti fatti di cronaca. Il Cardinal Scola ha detto proprio in queste giornate la famiglia si è dimostrata fondamentale nell'affrontare i problemi più drammatici della crisi economica che stiamo vivendo, ma in Italia non vi è stata la dovuta attenzione da parte di una politica deludente che ha accumulato un ritardo incolmabile. È d'accordo con questa diagnosi?
Purtroppo è radicalmente vera, cioè la nostra società si basa, si fonda, resiste attraverso la famiglia, ma le famiglie sono molto sfibrate, perché poi quello che manca è un po' un progetto di speranza. Le famiglie, le nostre famiglie, i nostri genitori seduti sulle macerie della Seconda Guerra Mondiale hanno ricostruito l'Italia, hanno fatto figli, hanno generato lavoro, imprese, sempre restando attorno alla famiglia. Quindi il nostro paese si è costruito, ha generato il suo sviluppo anche economico sulla famiglia. Oggi invece sembra che della famiglia si possa fare a meno. E poi invece quando guardiamo cosa succede nel sociale di fronte alle crisi e alle difficoltà, senza la famiglia la vita diventa più disumana, diventa meno sopportabile. Quindi questa è un po' la prima grande sfida per le famiglie oggi, è proprio questa assenza di speranza nella società.
Ecco, i provvedimenti del governo tecnico che sta cercando di salvare l'Italia dalla crisi economica, secondo voi del forum hanno preso a sufficienza in considerazione proprio la famiglia, la tutela della famiglia?
Ma guardi, noi siamo preoccupati, molto preoccupati, perché la famiglia è invisibile dai provvedimenti di questi mesi. Purtroppo è in buona compagnia, nel senso che non c'è stata nessuna differenza anche col governo precedente. È come se ci sia una leadership del paese che si immagina che si possano affrontare i grandi problemi del paese senza fare i conti con questo luogo fondativo della custodia dell'umano. E allora nessuna riforma, nessuna ripresa, nessuna riorganizzazione dei conti pubblici sarà sufficiente se non si sostengono le famiglie. Questo stiamo cercando di dirlo in tutti i modi e purtroppo abbiamo trovato ancora delle istituzioni sorde.
C'è una proposta, una almeno concreta, che voi avreste voluto vedere accolta?
Ma guardi, noi crediamo che oggi sia assolutamente fondamentale restituire alle famiglie con figli del reddito, perché oggi quasi una famiglia su due, se supera la soglia dei 3 figli va sotto la soglia di povertà. Insomma, il nostro è un paese dove avere un figlio significa rischiare la povertà. Allora il fisco è assolutamente ingiusto, qui non si tratta di chiedere protezione, noi abbiamo chiesto una radicale riforma fiscale che restituisca alle famiglie con figli quell'investimento sul futuro che fanno. E questa è una partita che sta per aprirsi, perché finora il governo non ha preso provvedimenti in questo campo e speriamo finalmente di essere ascoltati e ci faremo sicuramente sentire.
Ecco, in queste ore il direttore generale della Radio Vaticana, Padre Lombardi, nel suo editoriale per Octava Dies si occupa proprio della famiglia, della scelta del Papa di affidare a una famiglia le meditazioni per la Via Crucis e scrive: la Chiesa è continuamente impegnata a difendere la famiglia in un tempo in cui la mentalità corrente tende piuttosto a sminuirne il valore, se non addirittura a ridicolizzare la fedeltà e la stabilità familiare. È d'accordo, sono parole forti queste.
Ma sono assolutamente realistiche. Il vero problema è che oggi lo scontro antropologico è tra chi vive la relazione come la via per la felicità, la relazione con gli altri, e chi invece vede solo se stesso e pensa che la felicità sia non avere vincoli, sia non avere legami e impedimenti, e ogni altra persona, figuriamoci quella a cui ti prometti per tutta la vita, diventa a questo punto un nemico. E invece l'uomo religioso, l'uomo che riconosce di essere creatura, proprio per questo riconosce che tutti gli altri sono un dono per la felicità. Quindi la battaglia oggi in corso è una battaglia di testimonianza culturale, è proprio tra gli individualisti e chi è in relazione con l'uomo in relazione, che è poi l'uomo religioso radicalmente.
Come guardare a queste problematiche in una prospettiva di resurrezione?
Ma da un lato, la resurrezione è un dono, è quello che ci è stato donato, e quindi noi, oltre che contare sulle nostre forze, abbiamo la certezza che la storia andrà comunque verso la bellezza. Certo, ogni persona deve testimoniare. Il nostro compito di famiglie cristiane, anche ascoltando e risuonando quello che hanno detto i coniugi Zanzucchi, il magistero del Papa, il magistero di Giovanni Paolo II, è che bisogna testimoniare la bellezza dell'amore tra l'uomo e la donna, perché è dono di Dio. Ecco, qui è l'orizzonte del futuro anche del nostro paese.
Ecco, il 7° incontro mondiale delle famiglie che Milano ospiterà tra fine maggio e inizio giugno, in questa prospettiva, nella vostra speranza di forum delle associazioni familiari, che effetto potrà avere, ecco, che frutti potrà dare?
Sono incontri che avvengono ogni 3 anni, ci è stato dato il dono di svolgerlo in una città italiana, a Milano. Noi siamo assolutamente impegnati, credo che per tutte le associazioni, per ogni famiglia cristiana, sia una grande occasione di conversione e di cambiamento, è una sfida alla conversione, ma soprattutto parlare di famiglia, lavoro e festa mette proprio in fila i tempi della giornata, i motivi per cui le persone vivono, e quindi credo che da quelle giornate non ci sarà il grande evento che finisce, ma da quelle giornate nasceranno molte opere, una nuova consapevolezza e una nuova spinta missionaria delle famiglie cristiane.
Presidente Belletti, buona Pasqua, buon lavoro al forum. Grazie.
Grazie a voi, auguri a tutti.
Dunque, Sabato Santo, quale risurrezione per il mondo del lavoro e della famiglia? Questo è stato il tema della puntata odierna di Al di là della notizia. Ringrazio ancora Gustavo Messina, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio. Da loro e anche da me gli auguri di una buona Pasqua. Restate sulla Radio Vaticana in diretta. Da Fabio Colagrande è tutto.